Siamo abituati ad ascoltare sempre ogni domenica che i Vangeli iniziano con questa piccolissima frase, in quel tempo. E cadiamo subito immediatamente in un equivoco, pensando che in quel tempo si riferisca a qualcosa di passato, come se in quel tempo, cioè 2000 anni fa, sia accaduto questo. In realtà l'espressione in quel tempo ha un altro significato profondo. E mi andrebbe di cominciare da qui. Significa in questo tempo, nel senso che ora la parola di Dio ha senso e significato. Non è un racconto, un Vangelo, ma è qualcosa di vivo, di reale, che accade oggi, che accade in me e che parla alla mia storia, al mio tempo di vita, non a un tempo cronologico. Cerco di spiegare meglio. In questo tempo significa quale tempo tu stai vivendo, che ti porti dentro. È un tempo di vita esistenziale, non un tempo cronologico. Non ha niente a che fare con il passato, il futuro, il presente, nel senso di giorni, notte, ore, secondi, minuti. Ma in questo tempo che stai vivendo tu di vita, io ti parlo. Questo è il Vangelo che in qualche modo prova a fare con ciascuno di noi. E allora sarebbe bello che ciascuno di noi ora, in questo momento, dicesse a se stesso in che tempo di vita sto. Perché altrimenti non riusciamo mai a comprendere la pagina del Vangelo che abbiamo condiviso oggi. Che tempo di vita sto vivendo? Un tempo di tristezza, un tempo di paura, un tempo di bellezza, un tempo di gioia. Che sentimento ti porti dentro? Perché è in quel tempo di vita che Dio ti parla e parla a ciascuno, a chi è preoccupato, a chi è ansioso, a chi deve prendere una decisione, a chi sta vivendo un momento di bellezza, a chi sta vivendo un momento di passione forte, chi non ci sta capendo nulla, a tutti. Ma è importante che io dica a me stesso, ora che tempo di vita sto vivendo. Perché è lì che andrà a parlare questa parola. È lì che queste poche parole del Vangelo di Marco entreranno in punta di piedi nel tuo cuore e nella tua vita. Può cambiare. Se io però mi rendo cosciente di questo tempo, quindi quando ascoltiamo in quel tempo, non ascoltiamo più, non le leggiamo più come qualcosa di passato, ma un tempo esistenziale. E all'inizio anche per Gesù. Perché Gesù inizia tutta la sua avventura terrena partendo dal deserto. E penso che sia straordinario pensare che Dio parta la sua avventura, cominci la sua bellezza di vita, il suo cammino, i suoi passi, cerca di comprendere quale senso ha la sua vita, perché anche Gesù sta lì a capirlo, a volerlo comprendere, perché non nasce già avendo capito il senso e anche il motivo per cui era sulla terra, dal deserto. E mi sembra una dichiarazione d'amore straordinaria all'umanità, perché inizia nella condizione dove tutti siamo, cioè il deserto. Ciascuno di noi si porta un deserto dentro, ciascuno ha una porzione di deserto dentro. È stato bellissimo che anche con Vito all'inizio si è iniziata la riflessione dicendo io mi chiamo Vito Mancuso, vita ferita, perché ciascuno di noi è una vita ferita, ciascuno di noi ha una porzione, un lembo di deserto dentro di sé, e chiaramente il deserto evoca il vuoto, la desolazione, la realtà, spazi ampi, infiniti. Ciascuno di noi vive e non bisogna negarselo, perché a volte rifugiamo invece dal deserto e invece meraviglie delle meraviglie, che cosa accade? Straordinariamente contro ogni logica. È lo spirito che sospinge Gesù nel deserto. Meglio, la traduzione esatta, non mi stancherò mai di condividerlo, non è lo spirito sospinse, in ebraico il termine è lo scaraventò. Cioè lo spirito prese Gesù che sicuramente non voleva andare nel deserto anche lui perché umano, troppo umano di ciascuno di noi, e lo scaraventa nel deserto. Vai lì se vuoi capire il senso della tua vita, vai lì se vuoi capire la missione a cui tu sei chiamato. Lo scaraventa, lo porta lì. E allora, perché spesso invece noi fuggiamo il deserto? Chiaramente, razionalmente, con la testa, nessuno di noi vorrebbe stare in una situazione di vuoto, di preoccupazione, di arietà. Nessuno. Eppure, in qualche modo, per qualche alchimia assurda, è lo spirito stesso che ci porta. Quello spirito che generalmente noi pensiamo che dovrebbe proteggerci dal deserto, dal vuoto, dall'isolamento, dalla preoccupazione, dall'arietà, perché abbiamo questa immagine, ci scaraventa lì. Perché in qualche modo anche il deserto prende senso, anche quello spazio di vuoto che ti porti dentro può evocare una possibilità. Perché è chiaro che quando sentiamo il vuoto, l'insoddisfazione dentro di noi, ne abbiamo terribilmente paura. Ma una condizione di vuoto non potrebbe essere una grande possibilità invece. È vuoto, puoi metterci tutto quello che vuoi. Puoi decidere cosa metterci dentro quel vuoto che ti porti dentro, dentro quella preoccupazione, dentro quell'ansia. E allora mi piace questa idea che Gesù inizia dichiarando amore vero all'umanità. Io sono con te nel deserto, perché anch'io ho la stessa condizione. Beh, non so voi, ma a me mi rabbrividisce la pelle per l'emozione, per la commozione pensare a un Dio che sta nel deserto con me, che inizia tutta la sua avventura terrena, Gesù, dal deserto, da una condizione instabile, squilibrata, nuova, perché il deserto in qualche modo evoca sempre qualcosa di vuoto, di spazi ampi, infiniti, dove non c'è sicurezza, dove non c'è appiglio. Nel deserto non c'è un appiglio, non c'è acqua dove dissetarti. Se in qualche modo tu non cogli il senso di quel momento di deserto che ti porti dentro. Allora sentiamoci un po' tutti scaraventati a volte. Io non so perché ci portiamo sempre quella cattiva abitudine mentale, probabilmente come difesa, invece di allontanare da noi tutti i momenti difficili nel più breve tempo possibile. Facciamo del tutto perché appena si vive un cortocircuito, un nodo da sciogliere, una difficoltà, una preoccupazione o un problema, l'unico pensiero è: deve finire al più presto. Devo eliminarlo, devo superarlo. E invece Gesù oggi ci prova a dire un'alternativa. I problemi non si superano, i problemi non si eliminano, ma si attraversano. Il deserto non si elimina, non si scappa dal deserto, ma si impara ad attraversarlo. Allora io penso che questo modo sia una possibilità, perché è una grande novità per ciascuno di noi, perché dovremmo smettere di stare lì a voler eliminare i problemi. Spesso sento sempre dire: devo superare. Poi siamo terribilmente questo devo come un'imposizione forte. Comincio a dire voglio, ma non superarlo, voglio attraversarlo. Quel dolore voglio attraversarlo con passione, con amore, con fatica. Questa è vita. Allora significa che Gesù ci sta dicendo che lo Spirito gli sta suggerendo il suo cuore attraverso il tuo deserto. Le tue domande che ti fai a Gesù, lasciale libere, respira, lascia che quei cani che ti abbaiano dentro vengano ascoltati. Io non so perché siamo stati abituati malamente a mettere sempre da parte quei cani che abbaiano dentro di noi, quegli urli che dentro di noi nascono interiormente. Voi per la vostra educazione ci hanno sempre detto: mettili da parte, nascondili, non farli vedere, sopprimili, oppure mostra altro. Eppure io penso che sia esattamente il contrario di quello che Dio ci chiede. Ascolta le cani che abbaiano dentro perché alla lunga ti mordo se tu non li ascolti. C'è un altro modo per affrontare il problema, la difficoltà, la preoccupazione: ascoltarla, provare ad ascoltare quella paura, provare ad ascoltare, a dialogare con le tue malattie, a dialogare con quello che ti ferisce, con il male ricevuto, con il male che senti dentro, con quella stanchezza. Prova a dialogarci. A me è sempre piaciuto, Marco non lo racconta, ma gli altri evangelisti sì, no? Le classiche tre tentazioni, potere, denaro e successo, no? Che chiaramente dovrebbero essere scartati a priori questi atteggiamenti, invece noi stiamo sempre lì a ricadere, ma ci ricordiamo su questo. Marco e gli altri evangelisti raccontano tutte e tre le tentazioni famose che conosciamo, mentre Marco no, non le mette tra le tentazioni, non le racconta, ma ci dà un'immagine strepitosa di Gesù. Quasi a dire che sono necessarie le tentazioni. Non dobbiamo fuggire dalle tentazioni, perché essere tentati significa che tu sei vivo, che stai vivendo, che stai mettendo Dio dentro la tua vita. Chi non è tentato, chi non sente un forte movimento dentro di sé, anche un forte squilibrio, se vogliamo, significa che in qualche modo non è tentato e non vive. Quindi non dovremmo fuggire dalle tentazioni, bisognerebbe imparare ad attraversarle e dialogarle, perché negli altri evangelisti Gesù dialoga con le tentazioni, dialoga con il male, dialoga con quello che è chiamato Satana. Ci dialoga. Satana gli dice una roba, lui risponde, gli dice no, guarda, è così. Cioè, gli dialoga. Noi invece abbiamo terrore e paura di dialogare con gli schemi che abbiamo dentro di noi, con quelle ferite, con quei dolori, con quelle paure, perché diciamo meglio di no, meglio di tenere a bada, stare lì, messi in un angoletto dove tu vuoi farmi rifiorire. Sì, perché in qualche modo puoi attraversarlo, puoi dialogare con quelle ferite. Abbandona quella concezione, quella mentalità che invece ci hanno abituato a tenerle sempre a bada. Se vuoi urlare, urla. Se quel cane che hai dentro ti sta variando forte, quell'insoddisfazione, quel dolore, lascialo. Lascialo che tu possa dialogare con quel dolore. Non nasconderlo e non sopprimerlo, ma attraversalo. Gesù fa questo, attraversa il deserto per 40 giorni. 40 giorni nella Bibbia è la pienezza, è la totalità, cioè significa tutta l'esistenza. Ci sta dicendo che Gesù è stato tutta l'esistenza nel deserto, tutta. Quindi anche io sarò tutta l'esistenza nel deserto, però posso cambiare modo di attraversarlo, modo di risolverlo, non stando lì come nei calamari a volte incontro gente che dicono no, io devo sfidare quel problema, devo prenderlo di petto, devo sfondare quel dolore. Perdi in partenza, lascia perdere. Stai lì su quel carro armato a voler spaccare tutto e tutto. Il dolore non va spaccato, va vissuto. La sofferenza non va eliminata, va attraversata. Con fatica, sì. Con pesantezza, è vero, con sacrificio a volte, ma anche con bellezza, con vita, con la voglia di dire voglio camminarci dentro. È la nostra condizione. Questa icona straordinaria che io amo alla follia, perché se dovessi dire io come mi sento, qualcuno a volte lo condivide, mi sento così, tra le bestie selvagge e gli angeli, come Gesù nel deserto, che è la protezione di tutti. Noi siamo lì nel mezzo con le bestie feroci da una parte e gli angeli dall'altra, e noi lì nel mezzo, né troppo spostati dalla parte delle bestie selvagge e né troppo spostati dalla parte degli angeli, lì, perché quelle bestie selvagge ci saranno sempre, non puoi eliminarle, ma ci saranno anche gli angeli. Allora è bellissimo questa idea che Gesù suggerisce. Gesù dice, Gesù stava nel deserto tra le fiere e gli angeli. Ecco cosa dovremmo imparare a fare. a stare lì, a tenere a bada le bestie e tenere da una parte la concorrenza agli angeli, e noi lì nel mezzo, a tenere l'armonia tra il dolore e la felicità, tra il male e il bene, tra quello che mi procura sofferenza e quello che mi nutre di speranza. In qualche modo io cammino così, provate a immaginarlo, proprio in mezzo. E tutta la nostra vita non è forse così, che ci sono alcuni momenti dove le bestie feroci sembrano prendere il sopravvento, ma poi per fortuna arriva un angelo, oppure ricorro io al bene e il bene mi riporta sulla strada della vita. È un continuo equilibrio, è un continuo cercare di armonizzare la mia vita. Quindi non posso più spaventarmi delle bestie feroci, devo imparare a conoscerle, devo addomesticarle. Quella bestia che mi porto dentro, devo imparare ad addomesticarla, a renderla docile, e stando dentro di me, facendola stare lì. Allora io penso che sia questa la strada che potremo vivere in questi 40 giorni. Avere la possibilità di armonizzare, di imparare a conoscere Satana, quindi il male, il nemico, il diavolo, chiamiamolo come vogliamo, ma l'essenzialità del male è una. E ce lo diciamo questa sera per a scanso di equivoci e avere chiaro quando si manifesta il male. Il male si manifesta perché il diavolo, in greco, diaballo, significa il divisore. Dove c'è divisione, c'è il male. Dentro di me, se sento divisione, lì c'è il male. Se mi sento separato dentro di me, mi sento confuso, mi sento di sdoppiato, probabilmente lì sto dando nutrimento e spazio al male. Se fuori di me ci sono relazioni che creano divisione, nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità, nella nostra società, nelle nostre città, persone, comportamenti che creano divisione, quello è il male. A volte pensiamo che chissà cosa dovrebbe essere questo diavolo, questo male. No, è la divisione. Tutto ciò che è diviso è il male. Tutto ciò che è unito è unità, armonia è il bene. Allora, è questo che chiede Dio a Gesù. Vai lì, nel deserto, sarei tentato su questo, perché il male cerca di dividerlo Gesù. Quelle famose tre tentazioni per dirgli, mo ti metto io un po' di confusione. Tu che Dio vuoi essere? Legato al denaro, al potere, al successo? Oppure un altro tipo di Dio? Dio, Gesù è divino. Cioè Gesù ha vissuto, vive la divisione, se la porta per tutta la vita. Vi ricordate quando lo ritroviamo poi nell'orto degli ulivi? È diviso Gesù. Ogni volta che arriva il male, nei Vangeli c'è divisione dentro Gesù. Cioè, devi imparare a scegliere chi vuole essere, come io, come noi. Se vogliamo in qualche modo crescere, bisogna imparare a scegliere. Scegliere da che parte stare, scegliere se dare spazio a stare dalle divisioni. E quando dico divisioni, metteteci dentro tutto. Persone che creano divisione, comportamenti che creano divisione, parole che creano divisione, separazione, gesti, silenzi che creano divisione, sguardi che creano divisione, atteggiamenti, scelte sociali, politiche, personali, tutto, tutto ciò che divide è male. E lì ci sguazza il diavolo, chiamiamolo così. Tutto ciò che unisce, che cerca armonia, fraternità, amore di quello vero, di quella energia che aggrega forte tutti gli elementi, potrò trovare Dio e il bene, e anche la mia felicità, anche il mio star bene. Ma sappiamo che vivremo sempre tra le fiere e gli angeli. E continua questo piccolissimo brano del Vangelo. E concludo con questa frase finale Gesù dice: il tempo è compiuto. Convertitevi, credete nel Vangelo. Spero semplicemente una condivisione su questo, perché potrà servirci in questi 40 giorni, se vogliamo. Il tempo è compiuto e straordinario, cioè significa che qui e ora io realizzo la mia vita, non domani e né ieri, qui e ora, oggi. Dovrebbe essere il luogo in cui ciascuno di noi sente che il tempo di vita è compiuto, cioè è realizzato. Io realizzo la mia vita oggi. Sono le paure, le preoccupazioni che ci allontanano dall'oggi. Noi dovremmo darci il permesso di riportarci sempre al momento che sto vivendo. Sempre. Appena sento di sfuggire un po' troppo in là o troppo indietro, dirmi: ritorno all'oggi, ritorno al tempo e compiuto. Perché ogni tempo, ogni giorno è compiuto, è realizzato, è pieno. Ogni giorno è una possibilità, è una novità. Per quanto ci sia e ci sembri normale che il sole sorge ogni giorno, è sempre una nuova possibilità, è sempre una nuova novità per me, perché il tempo si compie oggi, qui, in questo momento, qui e ora, non fuori da qui, e non ieri, qui, se io gli do la possibilità. Convertitevi, cambiate verso, cambiate mentalità, cambiate cuore, cambiate il modo di vivere, riprendete in mano la vostra vita, fategli qualcosa di bello, rendetelo un capolavoro, perché qui puoi farlo, convertiti, è questo. A volte l'abbiamo sentito, non so perché, come una spada, convertiti, ce l'hanno sempre detto in maniera, per dire che siamo sempre fuori luogo, oppure in maniera sbagliata, non è così. Convertiti significa cambia direzione, scegli il bene invece del male. Convertirsi significa proprio questo, provare a cambiare verso, provare a cambiare scelte di vita, parole, comportamenti. Credi nel Vangelo, cioè dentro il Vangelo. Io spesso dico questo, tante volte mi capita che ci sono dei conflitti, dei momenti di confronto, di scontro, no, con delle persone, ma io poi alla fine riduco tutto a una cosa essenziale: io non posso cambiare il Vangelo, cioè cambia tutto. Dovremmo avere anche un po' di coraggio a dirselo, perché io non posso cambiare il Vangelo è così chiaro. Io credo nel Vangelo, non al Vangelo. Già qualche altra volta ci abbiamo detto questo, no? Se io dico credo al Vangelo, sto credendo a una dottrina, aderisco a un principio, a una dottrina, al Vangelo, cioè come a una legge. Nel Vangelo significa dire: io credo nella vita del Vangelo, nella bellezza del Vangelo, credo in quel Gesù che è uomo e Dio allo stesso tempo, è un'altra cosa. E allora questa sera vorrei che ci portassimo per questi 40 giorni questa domanda: io chi sto scegliendo? Ma nei miei comportamenti, perché guardate, possiamo ingannare noi stessi, possiamo ingannare anche gli altri, anche se ci credo poco, ma Dio non possiamo ingannarlo. La nostra fede non è fatta di gesti esteriori, la nostra fede non può stare dietro al denaro. E dovremmo dirlo con chiarezza. Ogni volta che vediamo manifestazioni di fede legate al denaro, lì non c'è Dio. Lì non c'è Dio. E quanti ancora viviamo la religiosità legata al denaro? Troppo, c'è troppo questo binomio. Eppure mi sembra così chiaro che Gesù abbia vinto la prima tentazione. A dire: dove c'è il denaro? Dove c'è il miscuglio di religiosità, di sacralità, con il denaro, con il guadagno, con il possesso, lì non c'è Dio. E dovremmo essere così liberi e secchi a dircelo, e a dirlo anche a chi usa la fede. nascondendosi dietro al proprio interesse, al proprio guadagno, e avere coraggio di dire credo nel Vangelo perché il potere non ha niente a che fare con la fede, non è una scala al potere, non è un appropriarsi di poltrone, di primi posti, di privilegi, ma tutti noi, ma nelle nostre vite comune, non pensiate soltanto in questo momento ai preti, ai vescovi, al Papa e ai cardinali. Ci siamo tutti in questa roba qui, nel lavoro. Se la nostra fede ci porta a schiacciare gli altri per primeggiare io, per avere io il privilegio, se sto anche lì a fare una fila da qualsiasi altra parte e io sto lì invece a voler dire che io sono questo, quante volte sento dire tu non sai chi sono io? Io lo so che tu sei un peccatore peggio di me, dovrei imparare a dire. Perché così siamo tutti lì. Il potere non ha niente a che fare con la fede. E ogni volta che vediamo i segni del potere, noi dovremmo trasformarli nel potere dei segni, che è un'altra cosa. I segni del potere non hanno niente a che fare. Chi vuole in qualche modo confondere la nostra fede con il potere, con il privilegio, con il dire io conto perché sono cattolico, sono tutto caso di chiesa, di sia, beh, non ho niente a che fare, dovrei imparare a dire. E così il successo è già accaduto, quindi è già successo, non è qualcosa che ci appartiene. Dovremmo avere il coraggio di lasciarlo ad altri. I cristiani non hanno bisogno di successi, non hanno bisogno di portare se stessi, perché se in qualche modo si prova a campare meglio, non è per se stessi, è in qualche modo per vivere tutti meglio e per far sì che ciascuno di noi possa stare nel miglior modo possibile su questa terra. Allora proviamo a stare lì nel mezzo, tra le fiere degli angeli, camminando, sentendo Dio con me e in qualche modo provare a scegliere da che parte stare. Perché lo dicevo, non possiamo ingannare Dio, ma neanche tra noi, perché basta guardarci negli occhi e riconosciamo una persona autentica da una persona non autentica. Però bisogna cominciare a dire, bisogna cominciare a praticarlo io per primo. Non stanno lì sempre a dire cambiano gli altri. Tutto questo che abbiamo detto avrebbe dovuto sentire quell'altra persona, no? Allora se no non avremmo capito il senso di in quel tempo. Perché l'ha detto a te, l'ha detto a me, l'ha detto a te questa sera. Quindi sono io che devo dare da fare, non altro.